Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi, e muovi, e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Noi ci siamo incontrati virtualmente con tutto il gruppo di accountability del Branco l'altra sera. Eravamo un bel po' di persone alla fine.
Sì, più dell'ultima volta.
Sì.
Un bel po' di più.
Parecchi nuovi, abbiamo fatto una bella carrellata di conoscenze. Il tema principale era quello della condivisione dei primi gruppi locali, di come stava andando, dei loro incontri, del cammino che stavano incominciando a intraprendere e anche su come affrontare e lavorare sui temi che vengono proposti. E l'episodio di oggi è proprio su questo, fare una carrellata diciamo più pratica che teorica su questo argomento, perché pensiamo che possa essere utile sia per chi non sta all'interno dei gruppi Real Men, ma anche che sia buono ripeterlo proprio per tutti quanti, per avere uno schema che sia appunto proprio operativo, no?
Esatto, sì, è un'esigenza che abbiamo riscontrato proprio nelle prime uscite nei gruppi locali, e abbiamo cercato di rispondere, diciamo, a questa necessità, e pensiamo che sia prezioso condividerla, perché indipendentemente dal fatto che siate dentro i gruppi locali e i gruppi Real Men, sia comunque uno strumento a portata di tutti.
Allora, praticamente il concetto che vogliamo riprendere è quello del primo episodio dell'anno, quando abbiamo parlato del sistema. All'interno del gruppo di accountability abbiamo chiesto, voi siete qui, ma chiaramente questo qui non è un gruppo di amici, è un gruppo di persone, di uomini che vogliono lavorare su argomenti specifici, e abbiamo fatto un po' una carrellata delle varie cose che in qualche maniera
ambiti
che erano importanti per chi partecipava al gruppo, e sono venute fuori diverse cose interessanti, che noi, insomma, riguardandole un pochettino, mettendole un po' insieme, abbiamo diviso innanzitutto in tre grandi categorie con i loro sottoinsiemi. E ora arriviamo al perché di questa cosa. Perché il piano di battaglia che vogliamo offrire per lavorare su questi vari aspetti è quello appunto di avere una gerarchia chiara in cui al centro ci sia una priorità, una meta, un obiettivo, più che un obiettivo, proprio una meta da raggiungere, una priorità che finalizza, come una freccia nel tempo, qualcosa che veramente polarizza le nostre energie verso una direzione. E
era un po' un'antitesi alla questione dei buoni propositi, no? Tu l'hai presentata così e parlavi di sistema. Quello che abbiamo cercato di organizzare è un sistema, ovvero un qualcosa che renda il più automatico possibile e più supportivo possibile della priorità che tu vuoi raggiungere. Quindi tutto è finalizzato a questo.
Tutto è finalizzato e tutto veramente concorre verso questa direzione. Io penso che gli ambiti di lavoro che hanno tirato fuori i ragazzi sono tutte ottime priorità. Le abbiamo divise in tre gruppi, le vogliamo condividere un attimino qua per far capire di che cosa stiamo parlando. Allora, i tre gruppi grossi sono lavorare su se stessi, lavorare sulle relazioni e lavorare sulle proprie abilità. Allora, nell'ambito del lavorare su se stessi ci sono tutti quegli aspetti che riguardano sulla propria interiorità, quindi potrebbe essere innanzitutto salute psicofisica, potrebbe essere responsabilità personale, potrebbe essere sessualità disordinata, pornografia, potrebbe essere invece qualcosa che ha a che fare con la, più strettamente con l'interiorità, con il lavoro di tirar fuori le proprie emozioni, oppure anche proprio direttamente l'autostima, forse l'autostima, potrebbe lavorare sulla propria autostima.
Mm-hmm. O sì. La spiritualità.
Sì. Questi sono possibili priorità, cioè possibili veramente mete che ordinano le nostre energie verso una direzione. Secondo ambito è quello di lavorare sulle relazioni, che potrebbe essere appunto lavorare sulla propria relazione di coppia, sia che tu sia sposato o fidanzato, lavorare sulla paternità per chi appunto ha i figli,
oppure sulle relazioni con i propri genitori, ad esempio,
anche certamente la famiglia d'origine, e invece lavorare sulle relazioni di amicizia e di accountability, cioè persone appunto che diventano accountable per te, che sono dei riferimenti per te e sono dei confronti, dei metri di misura, insomma.
Sì, mi viene in mente, potrebbe essere anche un altro ambito qui dentro, il lavorare nelle relazioni del lavoro, sul lavoro.
Anche lavorare sulle relazioni del lavoro, sì. Poi ci sta il terzo ambito, è quello di lavorare sulle tue abilità, e potrebbe essere sviluppare qualche tipo di manualità, per esempio vorresti imparare a lavorare il legno. Potrebbe essere il minimalismo digitale, che è imparare a diventare maggiormente consapevole e indipendente dalla tecnologia, lavorare sulle proprie finanze personali, non arrivi alla fine del mese, vorresti andare a vita da solo e dici sempre che non c'hai i soldi e queste cose qua. E l'ultimo aspetto sull'intraprendenza, quindi potrebbe essere aprire un business, potrebbe essere aprirsi a ambiti, situazioni che in qualche maniera, uno sport, vuoi prendere il brevetto da paracadutista, ma non sai, paura di non avere i soldi o di avere paura proprio, eccetera. Quindi questi qua sono i tre grosse zone, no? Quindi lavorare su se stessi, lavorare sulle relazioni, lavorare sulle proprie abilità. Ci tengo a dire in questo, proprio all'apertura di questo episodio, che tutto questo è diverso da una questione di crescita personale, perché nella crescita personale la crescita di persone è come scalare una montagna e raggiungere un obiettivo, quasi che tutto il resto in qualche maniera vada, non so, non sia più importante e possa essere sottomesso a questa cosa qua. Quello che invece stiamo parlando qua è di poter crescere in maniera armonica e organica in vari aspetti della propria personalità e della propria vita, ai fini di qualcosa che pensiamo sia importante per la nostra vita.
Sì, esatto. Diciamo che ci sono, da un lato è importante lavorare ad esempio per togliere delle cattive abitudini, ad esempio se hai una dipendenza dalla pornografia è importante lavorare per ridurre questa dipendenza, dall'altro non riuscirai mai a togliere questa dipendenza se non scavi per capire cosa stai colmando con la pornografia, cosa c'è dietro di più grande. E diciamo che è una falsa dicotomia, no? Non è che si lavora solo sull'uno o solo sull'altro, una cosa può essere al servizio dell'altro. Per esempio raccontavi recentemente della tua esperienza che hai avuto con la comunità Cenacolo, no? Pensavo a un esempio di persone che vengono dalla dipendenza, dalla tossicodipendenza ed entrano nella comunità, non c'è né il fatto di dire adesso togliamo la droga e finita lì, perché altrimenti quando esci ricolmi, no? O con la droga, comunque con altre forme di dipendenza, ricolmi quel vuoto che non hai saputo colmare in altro modo. Allo stesso modo non continui, non resti un tossico finché non hai lavorato su te stesso in maniera più profonda, perché le due cose devono andare insieme e l'una sono a supporto dell'altra.
Questo è un aspetto estremamente importante, perché facciamo anche un ultimo esempio concreto, sì, che è proprio quello, per esempio, in molti scandali, no? Vengono fuori che viene fuori un uomo estremamente violento che addirittura magari uccide o non so che, comunque una persona estremamente con scatti di ira eccessivi. Queste persone qua molto spesso sono quelli che sono più rigidi, più bacchettoni, più rigidi con se stessi, con la propria famiglia, nel lavoro. Dici, ma come? Era tanto una brava persona, com'è possibile che ha fatto sta cosa? Ecco, in psicologia viene fuori che i più bacchettoni sono poi i più repressi e sono quelli più violenti in altri ambiti. Quell'essere così rigidi e così in qualche maniera fermi su alcuni punti non fa altro che creare una frustrazione, reprimendo tutto un aspetto della propria personalità e della propria vita, e questa frustrazione poi emerge da altre parti, ad esempio con la violenza. Quindi il pensare a noi stessi e alle nostre, anche alle nostre dipendenze, alle nostre difficoltà, alle nostre fragilità, come oggetti così puntuali, istantanei nel tempo, buttati lì, no? Isolati, non può funzionare. Siamo dei sistemi complessi che hanno tanti, diciamo,
aspetti.
Sì, tanti aspetti, tanti ingranaggetti, tante sfumature. E per poter veramente portare avanti un discorso che rimanga organico, cioè che in qualche maniera si prenda cura di tutto te stesso, è necessario attaccare la questione da più aspetti. Quindi giustamente dicevi te, in comunità, in queste comunità che funzionano, perché c'è pure le comunità che non funzionano,
certo.
Nelle comunità che funzionano non è che semplicemente si leva la droga e si dà il metadone, ma al contrario si lavora su tutto un aspetto della persona a tutto tondo, a 360 gradi, dall'aspetto psicologico, dall'aspetto interiore, dall'aspetto anche di motivazione personale nel saper fare le cose, del lavoro manuale, e tutti questi aspetti qua vengono tutti organicamente integrati, così che quando esci dalla comunità sei un uomo nuovo, non sei semplicemente una persona che non si è bucata da 6 mesi, da un anno, da 10 anni, ma sei completamente un uomo nuovo, e come uomo nuovo rientri nel mondo e come uomo nuovo fai una nuova vita, mentre semplicemente se in qualche maniera hai tagliato il cordone con la droga o con la bottiglia, se tutto quello che ti ha portato in quel punto lì non è stato invece toccato una volta uscito dalla comunità,
ricaschi.
Sì, questo è un fatto, insomma. Quindi questo qui è un po' il progetto di lavoro, è gerarchico, si parte con la priorità, che sono questi vari aspetti. Ora però una priorità come quella che abbiamo detto, non so, magari per lavorare su questa organicità, no? Quando parli di sessualità disordinata è un aspetto vastissimo. Allora, quello che noi pensiamo è questo: per poter veramente toccare i vari aspetti della propria vita è necessario avere degli obiettivi che siano misurabili e che concorrano verso quella meta, verso quella priorità. E pensiamo che per poter appunto prendere tutto della persona abbiamo definito 4 aspetti,
aree di lavoro.
Sì, 4 aree di lavoro importanti, che sono benessere fisico, benessere interiore, benessere relazionale e benessere economico. Adesso facciamo un esempio più pratico. E mi viene un esempio stupidissimo, proprio per spiegarlo a Rebecca, che ha 5 anni. Se voglio andare a Milano, sempre il suo discorso, quella lì è la mia quella è la mia priorità, andare a Milano. Anzi, sì, oppure potrebbe essere andare a un concerto, al concerto de Reale.
Sì.
Concerto de Reale che si terrà a Milano. Benissimo, quindi devo andare a Milano, perfetto. Per poter andare a Milano, mettiamo che decido di andare in macchina, ci sono tutta una serie di cose che ti devi prendere cura per poter andare, non è che basta che fai il biglietto. Appunto, ci sta un aspetto di fai il biglietto, e che riguarda l'organizzazione così logistica. Prenota l'albergo, tutte cose logistiche. Poi c'è un aspetto magari invece tecnico: devi fare benzina, devi andare a controllare le gomme che non sono sgonfie, e questo è un aspetto così. Poi c'è l'aspetto economico: devi fare in modo di ritagliarti i soldi per il viaggio e per il biglietto, perché la benzina non è gratis per niente. So, 1000 chilometri per andare fino a là, e quindi devi farti il calcolo di che c'è un costo, l'autostrada e tutto il resto e l'albergo, quindi vorrà dire che magari nei 2, 3, 4, 6 mesi precedenti non andrai a cena fuori una volta almeno al mese, non lo so, una cosa del genere. Quindi come vedete, per una meta chiara, che è il concerto reale a Milano, ci sono tutta una serie di aspetti che riguardano vari ambiti, non riguarda semplicemente piglio e parto, ci sono tanti, è la stessa cosa identica. Li abbiamo chiamati appunto benessere fisico, benessere interiore, benessere relazionale e benessere economico.
Sì, una parentesi, ci possono sembrare alcuni distanti, no? Da alcune priorità. Ad esempio, se la mia priorità è migliorare il rapporto con mia moglie, può sembrare distante la parte del benessere economico, dell'interiorità o anche l'aspetto fisico. Invece noi crediamo che, riprendendo anche l'esempio che hai fatto prima della questione della dipendenza in certe comunità, o riprendendo l'esempio adesso del concerto, tanti aspetti in realtà in ogni caso, anche quando sembrano un po' distanti, concorrono a quella priorità, perché sei un organismo complesso fatto di tanti aspetti, e lavorare su questi quattro che abbiamo identificato noi, fronti diversi, fanno crescere, diciamo, come persona in maniera generale, e quindi concorre in ogni caso a quella priorità che ti sei dato.
Manu, quando tu metti una priorità nella tua vita, metti ordine, no? Metti una freccia nel tempo, no? Ci sta un prima e un dopo, metti ordine. Questa necessità di mettere ordine poi tocca necessariamente tutti gli aspetti della tua vita, e quindi metterà ordine anche nell'aspetto economico, questo che, diciamo, l'aspetto economico sembra una cosa più lontana.
Esatto.
Ma nel pratico, se vuoi curare la relazione con tua moglie, magari hai bisogno di fare un periodo di terapia di coppia o di counseling, non lo so, ma non è gratis.
No.
Tantissima gente ci scrive a me, Alessandra, che vorrebbero farlo ma non c'hanno i soldi, perché arrivano giusto precisi alla fine del mese. Io non faccio il budget manager delle certo. coppie che mi scrivono, però so nella mia vita che ci sono delle cose che si possono tagliare, ci sono delle cose magari che ritengo anche essenziali, però magari si possono tagliare. Cioè, voglio dire, una cosa come mi verrebbe da dire che ultimamente sto bevendo molto meno caffè perché, boh, non lo so, così un po' a caso, e mi rendo conto che ho sempre pensato che il caffè fosse quasi essenziale, però francamente anche no, cioè chi se ne frega alla fine. Beh, per esempio, tagli sul caffè, non so se consumi un pacchetto a settimana o ogni due settimane, non so quanto caffè te prendi, magari si può tagliare su quello, su 5 euro, 5 euro a settimana o 10 euro al mese, non lo so, cioè comunque 10 euro qua, 10 euro là, ci arrivi a 70 euro, non è una cosa, non è una tragedia.
Certo, sì, sì.
Vabbè, questo era per fare un esempio più concreto. A livello proprio base, abbiamo detto che è come una piramide, no? In cima ci sta la priorità, poi ci sono i vari obiettivi parziali che curano i vari aspetti per raggiungere quella priorità, che sono queste quattro aree di lavoro. E queste, l'obiettivo che ci diamo, appunto, non è il benessere fisico, ma è qualcosa di chiaro, no? Potrebbe essere, appunto, adesso ci arriviamo, perdere 5 kg, una cosa misurabile. Una cosa molto utile degli obiettivi è quando noi li creiamo misurabili, come appunto perdere 5 kg, leggere un libro. Sono cose misurabili. Per poter raggiungere questi obiettivi è necessario di mettere insieme tutto un sistema che ci aiuti verso questo obiettivo. Perché se tu vuoi perdere 5 kg e lo sai che quel gelato che te mangi tutte le sere, il dolce che te mangi tutte le sere è forse proprio quella cosa che te fa ingrassare, allora devi fare in modo che il gelato nel freezer non ci sta. Quindi l'abitudine sarà non comprare il gelato, per esempio, per dirne una. Per leggere il libro, per poter finire un libro in un mese magari, mettiamo così, beh, un aspetto importante, me ne vengono due di abitudini utili. Primo, poggia il libro sul comodino, così prima di andare a dormire leggi. Secondo, alle ore 20 spegni il cellulare e lo metti da una parte, così che non cazzeggi fino alle 24, che poi dice che c'è sonno la mattina. Ecco, quindi le abitudini sono molteplici per raggiungere un certo obiettivo e sono tutte finalizzate per raggiungere quell'obiettivo singolare, e poi i vari obiettivi aiutano a convergere alla priorità. Questo tipo di piano di battaglia è un piano di battaglia a tempo, cioè non è che uno lo porta avanti indefinitivamente così, perché poi a un certo punto anche la motivazione cala, emergono nuove situazioni, nuove questioni da affrontare, e quindi
poi il tempo ti dà anche la possibilità di dire: ok, io ho lavorato così fino ad oggi, che cosa ho portato a casa, che cosa ho risolto, cosa non ho risolto. Quindi diventa anche un po'
cosa ha funzionato,
un momento per prendere in mano quello che hai fatto,
fare un bilancio. Che volevo dire? Sì, quindi abbiamo identificato che tendenzialmente potremmo lavorare su questo piano di battaglia dandosi una specifica routine, una specifica priorità. Abbiamo pensato che si potrebbe lavorare a 30, a 60 o a 90 giorni. Questa è una cosa che ognuno di noi deve valutare, e non è detto che tu magari lo metti a 30 giorni e poi lo ripeti e quindi diventa 60.
Certo.
È molto importante che comunque, anche se tu ti fai uno, mettiamo che vuoi dimagrire 10 kg, non puoi farlo a 30 giorni. Cioè, questo è chiaro, cioè dico, e quindi tutto deve essere proporzionato alla scala di tempo che ti sei dato. E però è sempre molto importante avere un checkpoint, sicuramente mensile, ma anche settimanale, un minimo per sapere un attimo dove stai.
Possibilmente anche con un confronto con qualcuno che ti è vicino. Con
sarebbe questa qua l'idea, l'idea dei gruppi di accountability di Real Men e dei gruppi locali in particolare, in modo tale che abbracciando un piano di battaglia, che so, a 60 giorni, il gruppo lavora su un certo aspetto e settimanalmente si dà un checkpoint, magari che appunto un video chiamata, e magari mensilmente ci si incontra e si fa un'esperienza insieme, e comunque si fa anche là la situazione, si tira un po' il punto di dove siamo. Allora, noi abbiamo fatto un esempio concreto adesso che volevamo condividere, così per capire più o meno
di cosa si parla in maniera concreta.
Vuoi dire tu?
Beh, facciamo insieme. Abbiamo preso come esempio di priorità la questione della salute psicofisica, però ne approfitto anche per spiegare come funziona un po' la ricerca della priorità. Quando la ricerchi, è importante che al primo pensiero istintivo, in questo caso potrebbe essere il voglio dimagrire, no? Che è proprio una frase abbastanza... Che nei famosi buoni propositi inizio anno torna in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi anno. E secondo me dovrebbe portarci a darci lo stimolo della domanda: perché io voglio dimagrire? Perché per risalire alla priorità in una maniera un po' più profonda, e anche per aprire a cosa c'è dietro, per aprire il concetto di cosa c'è dietro alle cose che istintivamente magari vorremmo, questa domanda è importante. Quindi dietro al voglio dimagrire potrebbe esserci: perché voglio trovarmi una ragazza e penso che sia funzionale trovarmi una ragazza, essere un fisico un po' più snello.
Oppure voglio prendermi cura di me perché vedo che so, c'ho acidità quando vado a dormire, c'ho il reflusso gastrico, oppure vedo che non la faccio a salire scale, che sono una pippa, che esco con gli amici e sono sempre ultimo, che ne so. Potrebbero essere tantissimi i motivi per cui uno dice: oh, io voglio proprio dimagrire perché veramente non si può più. Però il motivo più profondo è un altro. Devi andare a scavare quel motivo più profondo. Un'altra classica frase: voglio guadagnare di più.
Esatto.
Voglio guadagnare di più, benissimo, ok, però in fondo perché vuoi guadagnare di più?
Se no rischi di cascare in quella cosa di cui parlavamo settimana scorsa, no? Di entrare nel loop di voglio guadagnare di più, ma in realtà non soddisfi mai quello di cui hai bisogno, non sai neanche tu di cosa hai bisogno.
Dietro voglio guadagnare di più, magari ci sta, voglio cambiarmi la macchina perché sta scasciolina dei 750 anni che va a petrolio, cioè almeno a benzina come tutte le altre, ecco. Oppure vorrei andare a abitare da solo, però siccome non ci arrivo a fine del mese non lo posso fare. Oppure ancora c'ho sempre i miei, mio padre, mia mamma che mi danno sempre quei 200 euro alla fine del mese se non ci arrivo, eccetera eccetera.
Quindi dietro c'è spesso una motivazione più grande, e l'invito è quello di risalire a questa motivazione. Quindi, prendendo l'esempio qua, questo esempio che riguarda l'ambito di quelli che abbiamo citato all'inizio della salute fisica, psicofisica, portiamo le quattro aree di lavoro, quindi il benessere fisico, quello interiore, quello delle relazioni e quello economico, tutte queste quattro aree portiamole al servizio di questa priorità.
Voglio prendermi cura di me.
Esatto.
Voglio sentirmi a posto col mio corpo, voglio sentirmi bene con me stesso.
Di queste quattro aree definiamo quelli che diceva prima Francesco, obiettivi. In questo esempio possiamo dire, nell'aspetto fisico, che è forse quello più immediato, perdere x chili, mettiamo perdere 5 chili nei prossimi 2 mesi o un mese, i famosi 30, 60, 90 giorni. Rendetelo, l'obiettivo è giusto, come diceva Francesco, misurabile, deve essere anche realistico, quindi non devono essere 20 chili nell'arco di
30 giorni,
ma non può neanche essere perdere un chilo nell'arco di 30 giorni, perché allora non diventa neanche stimolante, no? Deve essere una cosa realistica, ma che ti sfida in qualche modo. Sulla parte dell'aspetto interiore, dell'interiorità, del rapporto con se stessi, può essere finire di leggere un libro, possibilmente magari che riguarda questo ambito, tu prima parlavi di competenza, no? Di una competenza che riguarda il benessere fisico.
Sì, io pensavo a leggere un libro perché, che ne so, ci stava, com'era? C'era quel libro che mi piaceva un sacco a me, Becoming Ultra, no, com'è? Your Ultra, non mi ricordo più. È la storia di un uomo di 50 anni, americano, che è sovrappeso, tutte queste cose così, che a un certo punto si rende conto che sta sull'orlo di un attacco di cuore e decide di prendersi cura di se stesso, e quindi comincia una dieta strasana, comincia a fare sport di brutto, e poi incomincia a fare un sacco di gare di ultramaratone, ultra questo, ultra quell'altro, ultra... sì, l'Ironman, no? Tutta sta roba,
triathlon.
Sì, tutta sta roba così, super, eccetera. Ecco, per esempio, se tu stai intraprendendo un viaggio di questo... Finding Ultra, mi sa che si chiama. È bello, è un bel libro. Ecco, se tu ti stai, andando verso la direzione di voglio prendermi cura del mio corpo, voglio perdere 5 kg, secondo me ci sta, per esempio, leggersi un libro così, una storia affine alla tua, che ti aiuta a rimanere motivato, competente e anche realistico su quello che si può fare. Io quando correvo in bicicletta mi ricordo che era bello poter leggere un libro di, che so, Bernard Hinault, che è stato un vincitore del Tour de France, e raccontava un po' la sua storia. Quando ero in montagna è stato bellissimo leggere Bonatti con tutte le sue storie, sì, di montagna. Cioè, secondo me ci sta. Oppure potrebbe essere anche un libro più tecnico, proprio sull'alimentazione.
Il mio stile sarebbe più,
cioè,
quello.
Tu, il manuale del bravo bambino che mangia sano. Vabbè, sì, però va bene, quello che sia.
Sì, sì, però diciamo il punto è che è qualcosa in cui tu lavori su te stesso, da uno spazio per te, ma che concorra a quella famosa priorità di cui parlavamo. Per esempio, nella questione delle relazioni. Anche le relazioni può sembrare una cosa, no, più distante come ambito rispetto al dire... voglio stare bene con me stesso, voglio perdere dei chili, eccetera. Per cui per mettere al servizio potrebbe essere trovare delle amicizie o un gruppo che sia di supporto a questo obiettivo, per esempio un gruppo con cui puoi andare in palestra insieme, al campo, esatto, eccetera.
Quello è stratop, cioè uno non può sottovalutare questa cosa, cioè allenarsi insieme è molto figo, cioè a me piace allenarmi da solo, però allenarsi insieme è figo, è motivante, c'è sempre la sfidetta così che si dà di più
in
allenarsi insieme.
Eppure, per riprendere nell'aspetto economico, per riprendere quello che diceva prima Fra, può essere ad esempio tagliare qualcosa che è superfluo nel tuo budget, nel tuo conto economico, per spostarlo in qualcosa che è al servizio della salute. Può essere evitare le patatine, ridurre gli alcolici e magari tradurlo numericamente, quindi per esempio una birra a settimana, un'uscita a settimana con l'alcol.
Sì, quando parlo del tagliare superfluo, lì ci sta il fatto che dice vabbè, io voglio schimpare, ma chi ce l'ha i soldi della palestra?
Esatto.
Beh, vuol dire che devi ribilanciare il tuo budget e dovrai trovare tu effettivamente dove sono le spese, come abbiamo detto prima quando parlavamo del counseling, no? Per una persona che vuole lavorare sulla propria relazione di coppia, nell'aspetto economico deve fare una rivalutazione del budget per poter fare spazio a tutto questo, magari tagliando su cose lì per lì non ti sembrano superflue, però sono meno importanti, cioè non ti aiutano a raggiungere la priorità che ti sei dato. Su questi quattro aspetti, su queste quattro aree di lavoro, intervengono poi quelle che sono le abitudini, che sono quotidiane, settimanali, comunque ripetitive, che ti permettono effettivamente di raggiungere l'obiettivo.
Ad esempio, parlavamo di perdere 5 kg, può essere l'esercizio quotidiano, l'esercizio fisico quotidiano, può essere una dieta, possibilmente che anche lì abbia un aspetto quotidiano, quindi la questione del mangiare sano che si traduca in cibi concreti di un certo tipo.
Però le abitudini è molto importante che non sia semplicemente mangiare sano.
Esatto,
è troppo vago. Per esempio, puoi fare due cose. Da una parte puoi fare cose col più, non so come dire, cioè puoi mettere
introdurre un'abitudine positiva.
Sì, quindi che ne so,
non avere nel frigo
no, l'abitudine positiva è quando vado a fare la spesa, prima di andare al supermercato vado dal fruttivendolo, cioè proprio è proprio categorico che tu quando andi a fare la spesa tu come prima cosa vai dal fruttivendolo, perché ci sono alimenti che sono organici, sono roba...
Organici, biologici, volevi dire?
Sì, volevo dire che non è roba...
Naturali.
Sì, non è roba industriale, ecco. Sì. Quindi roba non industriale, quindi innanzitutto vai a mettere mano su quelle cose là. Poi una volta che ti sei un po' organizzato con quelle cose là, quello che ti manca, il pacco di pasta, te lo vai a prendere al supermercato. Questa potrebbe essere un'abitudine, diciamo, col più. Un'abitudine col meno, invece, è non avere il gelato in freezer... non avere, che ne so, la birra in casa, non avere le patatine, cioè levare da tutti gli scaffali tutto ciò che non ti porta all'obiettivo.
Sulla questione invece, ad esempio, del libro, no? Dell'esempio dell'obiettivo del libro che facevamo prima, riprendo pari a pari quello che tu hai detto prima, ad esempio quella positiva, l'avere il libro sempre sul comodino a portata, quella negativa può essere tolgo il cellulare a una certa ora.
Esatto.
Poi per la questione delle relazioni può essere darsi un appuntamento settimanale, ad esempio, per condividere l'attività fisica.
Sì, esempio, cioè magari non riesci sempre a allenarti insieme agli amici, perché giustamente ognuno ci si cavola, però uno fa in modo che l'uscita domenicale oppure un'altra occasione che, diciamo, funziona per voi, però almeno una volta a settimana uscite insieme.
Possono uscite in montagna in cui c'è questo aspetto dell'attività fisica, ma anche la crescita delle relazioni.
E ti dai un appuntamento, cioè tu sai che la domenica il gruppo esce, punto. Cioè questo, almeno in bicicletta, questo ha sempre funzionato, perché tu sai che il gruppo esce, punto. Poi se tu ci sei, non ci sei, quello parte. Non è una questione di mettersi d'accordo, aspetta, vediamo, ancora famo, no. Tu lo sai, ore 9 al bar, là, è sempre fisso. E quindi, come un tram che passa, tutti presenti alle 9 e parti, e questo è molto importante.
E poi l'ultimo, che parlavamo di come l'aspetto economico può essere al servizio, potrebbe essere ridurre le uscite magari in qualcosa che non ci fa del bene dal punto di vista della salute, quindi il fast food, il cibo spazzatura,
esatto.
Oppure potrebbe essere riservare il denaro per il meglio di questa priorità, ad esempio a inizio del mese subito mi tengo da parte 30 euro per la palestra, perché ci devo andare,
esatto.
Oppure... per la spesa salutistica, non so come dire.
Esatto. Allora, tutto questo è quello che stiamo facendo con i gruppi Real Men, specialmente nei gruppi locali, dove appunto i ragazzi che abitano geograficamente vicino hanno l'occasione di incontrarsi e lavorare insieme più a stretto giro. Per chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa, può scrivere un'email a scrivi@realmen.it scrivendo nome e cognome, provenienza, età,
stato di vita,
sì, tipo
celibe o sposato,
esatto, e una breve motivazione sul perché vuoi entrare nei gruppi Real Men.
Noi dobbiamo fuggire,
questo mi sembra che è tutto, mi sembra che va abbastanza bene. Se ci sono domande, ci scrivete un'email con le domande, così cercheremo anche di rispondere a questo. Va bene? Buona settimana.
Ciao.